Bentornati a Senza un briciolo di Tesla. Allora, parto subito dicendo che il 17 settembre al Fico di Bologna ci trovate al Tesla Revolution. Questa cosa ve la stiamo martellando, ma perché? Perché innanzitutto Andrea Baccega, che è qui con noi, parla anche oggi.
Speriamo.
Però parla anche il 17. Ci saremo io e ci sarà anche Alessandro, che è con noi.
Sì. E non solo, per chi deve ancora acquistare i biglietti, potete usare il codice sconto BRICIOLO per avere un 20% in più di sconto sullo sconto già applicato, quindi si cumula a quelli che già trovate. Quindi prima comprate il biglietto, prima usate il nostro codice sconto e prima spendete meno.
Top. Io lo farei solo per usare un codice sconto che si chiama BRICIOLO, è bellissimo secondo me.
Giusto.
Lo farei solo per quello. Comunque ci vediamo là e probabilmente, no, non diciamo ancora nulla con certezza, ma forse registreremo anche un podcast direttamente da lì, il che renderebbe ancora tutto più movimentato se veniste a salutarci durante la puntata. Insomma, di tutto e di più, può succedere qualsiasi cosa.
Anzi, ringraziamo Tesla Club Italy, ringraziamo Federico Lagni, Giovanna, ringraziamo tutti quelli che ci hanno invitato e con i quali stiamo interagendo per capire cosa combineremo. Sicuramente non robe normali, ma insomma, potrete trovarci lì e probabilmente troverete anche il podcast acceso.
Al completo, esatto, acceso. E quindi, ragazzi, speriamo di vederci là e adesso lanciamoci nel commentare un po' di notizie. Tra l'altro, raccontiamo un po' di vita quotidiana. Ale, tu finalmente in questo momento stai ricaricando l'auto con i pannelli. Per la prima volta dopo... Sì. Dopo anni.
Esatto, da tre giorni devo dire che è una gran figata. Tutto funziona, anche perché ci sono giornate di leggero sole.
Esatto, giusto però, un po', ma, questo periodo.
Sì. Mi manca ancora di avere le credenziali per poter vedere i dati dell'impianto in tempo reale. Vedo solo quelli dalla colonnina, quindi la mia parte nerd freme, ovviamente, per incrociare i dati. Però, insomma, è tanta roba. Io... francamente l'unica cosa che mi viene da dire è chi ha la possibilità di avere una casa indipendente e quindi di avere una colonnina, un impianto fotovoltaico, ma cosa aspetta a passare all'elettrico? Ma cosa aspettate?
Questa è una bella domanda. Oddio, aspettano che magari i prezzi possano calare, anche se qui vedo dalle notizie che continuano ad aumentare, l'avevamo detto anche la scorsa settimana. Insomma, aspettare non è la risposta, purtroppo, anche se Elon dice che ha proprio commentato con un tweet in settimana che sembra che questo periodo di inflazione si stia calmando, i prezzi torneranno ad essere normali. Lui stesso sta vedendo che i prezzi, i costi di produzione si stanno un po' appiattendo, quindi sembra che stiano proprio scavallando la nostra bella curva dei prezzi, ma non ha assolutamente tirato fuori il tema dei prezzi dell'auto, nel senso che mi sembra che qualcuno gli abbia chiesto ma quando è che torneranno ad essere così un po' più economiche le Tesla. Lui ha specificato che no, non si sa ancora, insomma, bisogna vedere come andrà il mercato. Quindi se state aspettando abbassamenti di prezzi, io la vedo molto grigia. Anzi, giusto mi sembra ieri, Andre, hai trovato una notizia che riguarda l'aumento dei prezzi per quanto riguarda FSD, cioè Elon Musk l'ha dichiarato.
Ha detto che ha dichiarato praticamente che l'FSD è molto sottovalutato ancora dalle persone, non si riesce a percepire il valore che FSD avrà o ha in questo momento, e che quindi probabilmente entro la fine di quest'anno ci sarà un ulteriore aumento del prezzo di FSD. Quando? Lui ha dichiarato che il momento sarà appena prima di aprire l'FSD a un pubblico più ampio. Ricordiamo che in questo momento l'FSD beta non è aperto a tutti, ma è aperto solo a un set limitato, per quanto numeroso comunque, perché se non ricordo male sempre nella stessa call ha detto che sono stati già viaggiati 32 milioni di chilometri, una cosa di questo tipo, quindi un numero veramente alto per quanto riguarda i chilometri percorso con FSD beta. In ogni caso, nel momento in cui decideranno di aprirlo a un pubblico più grande, verrà fatto questo aumento di prezzo. Ecco. Quindi secondo aumento di prezzo in 2 anni, perché l'altro anno mi pare fosse stato l'anno precedente quello, il grande aumento diciamo di FSD, ed era una cosa che si sapeva, nel senso che l'aveva già annunciato che ci sarebbe stato un ulteriore aumento. Adesso ne abbiamo un'ulteriore conferma.
Sì, ricordiamo magari una cosa che ovviamente lui probabilmente si riferisce intanto come prima battuta agli Stati Uniti.
Sì.
E che il prezzo del full self driving negli Stati Uniti non è lo stesso del full self driving in Europa. Quindi noi siamo indietro di un aumento praticamente, perché da noi costa ancora 7.500 euro, mentre negli Stati Uniti costa 10.000 dollari. E non chissà cosa potrà arrivare.
Sì, anche se effettivamente quando il periodo del cambio euro-dollaro era intorno ancora, coi bei vecchi tempi, all'1,20, 1,19, diciamo che 10.000 dollari non si allontanavano, sì, si allontanavano troppo, cioè abbastanza dai 7.500, però potevano anche essere paragonabili le cifre. Secondo me adesso chiaramente sono su due livelli diversi, perché ballano 3.000 euro quasi, quindi... è interessante secondo me pensare a quanto arriverà FSD una volta che arriverà l'aumento. Aumenterà di 2.000 dollari o aumenterà di 5.000 dollari, se c'è così tanta fiducia? Perché non so quale altro step porterà ad un aumento ulteriore di FSD. Cioè, lui al tempo aveva detto continuerà ad aumentare. Sì, ok, però poi veramente arriviamo a delle cifre che iniziano a far dire ok, calma un attimo, calma un attimo, vale veramente la pena, riesco a starci dentro, mi compro un'altra auto con quella cifra, cioè non lo so, io sospetto cose, però è ovvio che FSD sia una tecnologia spaventosa, almeno per Elon Musk.
Beh, sicuramente cambierà il modo in cui... Se dovesse funzionare, diciamo, se dovesse funzionare come è inteso che deve funzionare, sicuramente cambierà tantissimi aspetti della nostra vita, no? Pensate a montate in auto e vi porta dove volete senza dover interagire, potete leggervi un libro, lavorare, fare quello che volete. Poi magari è anche intelligente e riesce anche a evitarvi code, cose di questo tipo, perché le macchine sono tutte connesse e interconnesse. Aprirebbe nuovi scenari dove io l'auto non serve che la compro, perché tanto, come robotaxi insegnano, avremmo la possibilità di dire, senti, io devo andare fino a... devo fare 40 km, la macchina non è che devo spendere 50.000 euro, magari spendo 100 euro, che comunque non è poco, però quante tratte fai con 100 euro alla volta? Cioè 50.000 euro rispetto a 100 euro alla tratta non è una bella differenza. Quindi
e fai di tratte.
Esatto, era questo il succo, mi sono un po' incartato. Comunque in ogni caso cambia tantissimi scenari, quindi di sicuro avrà un impatto enorme. Come valore monetario questa è una cosa molto difficile da quantificare, questo è poco ma sicuro.
Dicevi, Ale. No,
come direbbe Totò Schillaci, sono pienamente d'accordo a metà col mister, nel senso che... Nel senso che in parte sono d'accordo con quello che dice Andrea, in parte però mi viene da dire questo, che 10.000 dollari sono una bella cifra, in un momento in cui le auto sono molto alte di prezzo per fattori contingenti, quindi non, tanto non so se è il momento giusto per aumentare il prezzo, anche di quello. Dopodiché io fossi in Tesla andrei a vedere quanti ce l'hanno, quanti l'hanno comprato, perché siamo sicuri che io guadagno di più aumentando il prezzo e non diminuendolo, il che mi consentirebbe di avere anche una valanga di dati in più tra le altre cose. E su questo io sono un po' dubbioso, nel senso che un software per definizione ha dei costi fissi, cioè non cambia Tesla il costo di produzione, di ingegnerizzazione del full self driving in base a quanti lo comprano, è indipendente, no? Cambia quanti lo acquistano, ovviamente, il guadagno di Tesla. E allora, se io lo vendo al triplo della gente, ma di mezzo il prezzo, ci guadagno, adesso banalizzo. Aumentando ancora il prezzo, io con una macchina che ieri ho fatto 300 km e ho guidato 5 minuti, e sono andato rilassato, sono andato dal punto A al punto B senza nessun problema. Sì, da nerd mi piace l'idea di avere una macchina che guida da sola, però sono anche ligure. E quindi 10.000 dollari, stanno ci benissimo. Penso un bel po' di roba. No? mi ci compro magari la batteria d'accumulo per la casa, che mi è più, tra virgolette, certo, utile, ecco, so per dire. Quindi, non lo so, sono dubbioso su questa strategia, anche perché lascia intendere che potrebbe arrivare veramente a, che ne so, 20.000. Cioè, siamo ancora a un livello 2,5 al momento, andremo sul 3, un livello di guida autonoma. Ricordiamo che i livelli di guida autonoma sono 5. Quando arriverà al quinto livello, cosa costerà? 30.000? Cioè... ecco, non lo so, provoco.
Sì. Cioè, io invece la vedo così, nel senso che, visto che parliamo di aspetto monetario, di FSD, l'unica cosa che mi fa pensare alla giustificazione di un prezzo del genere è il fatto che verrà consentito all'utente finale, colui che acquista questo pacchetto, la possibilità di monetizzare. Cioè, non è solamente un beneficio personale, ma è soprattutto un beneficio commerciale. Quindi è la possibilità letteralmente di usare la propria auto come taxi. Quindi tu adesso hai la tua auto parcheggiata che si sta ricaricando, la stacchi, tu rimani in casa oggi, lei intanto va a fare dei giri, va a farti dei soldi, oggi ti guadagni 100 euro perché magari è un weekend, la gente ha bisogno di tanti passaggi e ti fa 400 chilometri. Diciamo che per uno che vuole magari anche una flotta di Tesla e se la può permettere, magari si crea veramente un impero in quel senso. E quindi quei 10.000, 15.000 che hai speso oggi ti rientrano veramente in poco tempo, tutto sommato.
Benissimo, però allora io ti dico, ti faccio pagare 5.000 euro il full self-driving che usi te, se vuoi attivare la funzione robotaxi me ne dai altri 5.000 di quello che vuoi. E più ricordiamo che tra l'altro il robotaxi il 30%, se ricordo bene quello che dissero all'epoca, del guadagno della corsa va a Tesla.
Sì, no, beh, certo che Tesla guadagnerà
a Tesla,
andrà, certo. No, ma io adesso facevo conti a caso, 100 euro che siano 50 perché Tesla se ne prende altri 50, non mi interessa. Capisco comunque il tuo discorso di vuoi che la tua auto guidi da sola, ma la vuoi solo per te? Allora paga metà. Vuoi che la tua auto sia anche un aspetto così commerciale del tutto? Allora devi pagare di più. Lì si vanno veramente, secondo me, a creare troppi pacchetti. Cioè, alla fine, quello che vuol fare Tesla è conquistare tutte le Tesla e comandarle tutte. E vedrai che comunque sarà meglio spenderne 10.000 invece che 5.000, secondo me. Cioè, ci saranno casi, eccezioni, che dicono no, io la mia auto la voglio solo per me, la voglio che guidi autonomamente solo per me, non la voglio per nessuno. Ed è vero, ed è giusto. Ma secondo me la gente, la massa, dico, quando capirà che la propria auto fa fare soldi... Non dico che alle 3 di notte sarà lì a dire vai, cerca qualche passeggero, però questa sensazione, soprattutto in America, che sai che loro sono tutti sì, soldi, quindi ho questo allora, sospetto.
Guarda, una storia che ho trovato su Twitter di una persona che ha comprato una Model S Long Range del 2021, quindi quella nuova, diciamo.
Okay.
A dicembre 2021 l'ha pagata 78.000, ci ha fatto 40.000 km, 38.000 e rotti, e ha fatto $22.000 solo noleggiandola a Turo, che quanto questa possibilità, e l'ha venduta questa settimana a 93.000, quindi l'ha comprata a 78.000, ci ha fatto 22.000 sopra con il noleggio, e in più l'ha venduta a 93 pagandola a 78, quindi ci ha fatto altri $15.000 alla fine della fiera. In 7 mesi, 8 mesi ci ha fatto uno stipendio bello alto, ecco, ci ha guadagnato un bel po', e senza la possibilità di utilizzare i robotaxi, per carità. Sicuramente questa persona è in un punto favorevole per sfruttare questa cosa, perché se lo faccio io a Jeslo, secondo me ho fatto una decisione politica, strategica, di business del cazzo, proprio detta fuori dai denti. Però sicuramente per alcune persone che abitano in punti particolarmente popolosi, ecco,
una Milano,
Torino, comunque sì, dove c'è effettivamente necessità di questa tipologia di mobilità, è un ottimo investimento. E in più volevo aggiungere una cosa, voi stavate facendo l'ipotesi, no? Con robotaxi 10.000, senza robotaxi 5.000. Secondo me sarà esattamente il contrario. Cioè, se compri robotaxi la paghi meno, se invece la vuoi solo per te la paghi di più, perché ricordiamo, come state dicendo appunto voi, che Tesla punta a questa tipologia di business e in più ci fa soldi. Quindi di fatto gli conviene a Tesla che tu metta l'auto in flotta e permetta a loro di guadagnarci sopra. Alla fine tutti quei soldi sono soldi puliti per loro, no?
Però
ci starebbe, sì sì,
assolutamente.
Può succedere di tutto, ragazzi, ne avremo da raccontare.
Eh sì, anche perché ricordiamolo, il 30 settembre AI Day, e lì secondo me non si parlerà solo di Optimus, nel senso che qualcosa mi dice che magari FSD possa centrare con quella giornata, però vabbè, staremo a vedere. Non dico di presentazioni improvvise di auto senza volanti, quello no, non penso, spero di no, perché aspettiamo prima che almeno facciano Cybertruck, perché sennò poi c'è il Semi, il Roadster e il Cybertruck, poi ci si aggiunge pure un altro mezzo, lasciamo perdere. Però 30 settembre. Invece questa settimana, ragazzi, e finalmente posso parlare io da grande investitore, la prossima settimana c'è il Tesla Shareholder Meeting, quindi l'incontro con gli investitori, e praticamente si discuterà l'approvazione della split, la famosa divisione del prezzo dell'azione attuale, che si aggira intorno ai $900, per 3. Quindi verranno moltiplicate per 3 le azioni che un utente possiede e il prezzo appunto diventerà un terzo. Cosa è successo? È successo che nelle ultime 2 settimane il titolo di Tesla ha subito una crescita importantissima, perché parliamo del 25%, e il 25% è una crescita molto importante, soprattutto per un titolo così volatile, ok, ma soprattutto così imponente. Parliamo di quasi 900 miliardi di capitalizzazione, quindi, cioè, calma un attimo, ok? Ma il concetto qual è? Il concetto è che Elon si è divertito su Twitter con questo tema, perché è stato un po' vittima di scandali tutti fake, fatti da testate giornalistiche. Hanno detto che era stato l'amante della moglie di Sergey Brin, che è un cofondatore insieme a Larry Page di Google, eccetera, eccetera, eccetera. Lui chiaramente ha negato tutto, non solo, ha mandato anche la foto a una festa insieme a Sergey, che credo sia Sergey, adesso mi viene il dubbio, sì, è Sergey, sì, giusto? Sì, sì, Sergey. Ok, Sergey Brin, no, Larry Page è l'altro, e poi c'è Andy Rubin, che invece aveva fatto altre cose brutte che non raccontiamo, però vabbè, a parte quello, perché adesso mi sto confondendo nel mondo Google Android, ma al di là di quello, Sergey Brin ha confermato, anche l'avvocato della moglie di Sergey ha confermato che con Elon non ci sono mai stati questo genere di problemi. Ma soprattutto Elon Musk ha suggerito alla moglie di Sergey di fare causa a queste testate che avevano tirato fuori notizie completamente fittizie. Perché l'ha proprio detto in un tweet: se io, Elon Musk, faccio causa, la causa non va da nessuna parte, perché in qualche modo io, in quanto figura pubblica, non riesco a vincere, ok? Fondamentalmente il concetto è questo. Invece, se prende posizione una figura privata come la moglie di Sergey Brin, che sì, Sergey Brin è famoso, è una figura pubblica, ma la moglie no, ok? E quindi per diffamazione potrebbe per una volta finalmente denunciare questi titoloni che chiaramente puntano solo a fare dei clickbait. A questo punto però un utente ha detto: guarda Elon, è uno schifo, qui lo sappiamo che tutti cercano di denigrarti, ma prova a concentrarti e così a spaccare tutto e a far salire il titolo Tesla il più possibile lavorando con l'impegno. E lui ha risposto con un good point, will do, cioè sì, ottima osservazione, lo farò. Ed effettivamente l'ha fatto, perché vedendo il titolo come è schizzato, proprio anche in seguito a ottimi numeri che poi commenteremo, il titolo è andato bene, e non solo, ha twittato anche un emblematico heatwave in Shortville, cioè ondata di caldo a Shortville. Gli shorter sono coloro che shortano un'azione, quindi che scommettono sul calo dell'azione, ok? Quindi se l'azione scende, loro guadagnano soldi, quindi scommettono sul fallimento fondamentalmente dell'azienda, ok? Cosa è successo? Però è successo l'opposto, il titolo è schizzato e quindi c'è un'ondata di caldo importante perché sono stati persi molti, molti, molti soldi, più di miliardi quasi, ma veramente un sacco di soldi bruciati da questi shorter ed effettivamente il titolo si sta comportando bene. La mia previsione, anche se nessuno sa prevedere il mercato chiaramente, ma diciamo che la split è sempre uno di quegli eventi che tira. Tira molto perché la gente non sa mai poi quanti entreranno con il prezzo più basso, quanto questa cosa avrà una risonanza mediatica, però insomma Elon si diverte.
Ma più che altro volevo commentare sul fatto che Elon è diventato più Latin Lover lui di, non so, Tom Cruise. Cioè ormai questa settimana Igone. Sta con lui, con lei, l'altra settimana sta con quest'altra.
Anche
poi,
con lui.
Sì, non si sa mai, non lo dico per carità, però c'è anche col discorso di Johnny Depp, no? Che era venuto fuori lo scandalo che si erano abbracciati Elon Musk con la ex moglie di Johnny Depp, quindi sembra che ormai tutte le donne vogliono Elon. E adesso per carità io non voglio, però non mi sembra così belloccio, cioè tra Tom Cruise e Elon Musk insomma non avrei dubbi su chi scegliere, ecco. Eppure a quanto pare c'è il suo fascino, ecco.
Ale, vogliamo l'esperienza qua, qual è il migliore tra i due?
Cosa volete che vi dica? Cioè Elon ha 10 figli? 10! È anche giovane, tra l'altro, ancora potrebbe arrivare dei numeri.
Esatto.
Sì, anche lì faranno lo split a un certo punto.
Ah, sta già facendo lo split in realtà lui. Ogni volta che procrea è uno split suo.
No, split alle mamme, dai, diciamo così. Comunque, detto questo, a proposito di bambini, me la servite su un piatto d'argento, ha condiviso un altro tweet, questa volta citando uno dei figli, appunto, Saxon, ok? Sappiatelo, appunto, c'è questo figlio che si chiama Saxon, e praticamente ha condiviso un messaggio che gli ha suggerito il figlio, ossia che dovessimo mai fare o comunque gestire roba in tema videogame presso la Gigafactory in Texas, avete capito bene, videogame alla Gigafactory in Texas, sarebbe bello se si potessero creare due tipi di franchise, ok? Quindi uno un po' più cartoon e che si concentrasse su videogiochi in stile nintendari, ok? Quindi Pokémon, Super Mario e vi dicendo. E un altro gruppo invece che si focalizzasse, si concentrasse su un franchise un pochettino più da videogiocatori adulti come Call of Duty, God of War, Elden Ring, insomma. In questo modo le persone a cui piacciono i videogame sarebbero incentivate a venire a lavorare in fabbrica. Cioè, partendo dal presupposto di lavorare a dei videogiochi all'interno della fabbrica, i lavoratori della fabbrica dovrebbero venire più volentieri in fabbrica perché l'ambiente migliorerebbe, sarebbe un pochettino più moderno, variegato.
Ma mi sembra una cagata. Così.
L'ha detta... Però lì non l'ha condivisa, quindi anche se l'ha detta il figlio.
Boh. Vabbè, se questo non ha una grande valenza... l'ha condivisa per il figlio, credo, non lo so. Non credo che ci creda veramente che una cosa del genere potrebbe aumentare la produttività, soprattutto di quelli che fanno... di quelli impegnati magari all'autopilot. Tra l'altro, se non ricordo male, ha dichiarato proprio che vabbè, Andrei è andato via, ne parlavamo la settimana scorsa, due settimane fa, il capo di autopilot.
C'è un nome, Andrei.
Esatto, Andrei via. Però no! Sono 120, ricordati che sono arrivato 97esimo. Per tornare al pre-live, chi non ha seguito il pre-live mi dispiace. Però 120 sono rimaste le persone che stanno lavorando attivamente ad autopilot, quindi insomma se queste 120 persone poi si mettono a giocare a Call of Duty mentre invece di programmare l'intelligenza artificiale, non so se è il massimo della vita, ecco.
Dovrebbero succedere cose strane durante la sessione di autopilot.
Mamma mia.
Ha detto anche un'altra cosa, sempre per parlare di autopilot e di sicurezza, Tra l'altro non so su che, in che occasione, ma ha parlato tantissimo Elon Musk, non so questa settimana che cosa c'è stato in realtà, però ha dichiarato che per quanto riguarda il pretensionamento delle cinture di sicurezza ha fatto un commento dicendo che adesso o nell'immediato futuro con nuove versioni di autopilot saranno in grado di pretensionare le cinture di sicurezza, appunto, quindi tirarle, tanto per capirci, nel momento in cui l'autopilot vede che l'impatto è imminente. Quindi non solo saremo in grado di fare questa cosa ovviamente nel momento in cui sentiamo l'impatto, quindi con i vari sensori di impatto che sono presenti ovviamente in tutte le auto, che fanno poi partire l'airbag e tutti i sistemi di sicurezza, ma nel momento in cui Tesla Vision sarà in grado di dire stiamo per avere un impatto, le cinture di sicurezza praticamente diventeranno subito rigide in modo da evitare anche lo strappo iniziale del corpo che è nella vettura. E questa è una grande cosa che non credo che ci saranno nelle altre vetture come sistema di sicurezza per un bel po', ecco. È un cambiamento sicuro per quanto riguarda la sicurezza su strada, e una buona cosa.
Assolutamente. Assolutamente. Così come è una buona cosa così la conferma che tramite il comando apri il buco del sedere, puoi aprire il caricatore della Tesla, cioè lo sportello per caricare la Tesla.
Però questa non è una novità,
lo so che non è una novità, però l'ha twittato anche in settimana.
Perché
Ale,
lui ci tiene su queste cose.
Lo prende anche in italiano?
Sai che non lo so, non ho provato.
Non lo so.
Bisogna provare.
E poi non so se chiede proprio di dire sedere e non...
Secondo me è culo.
Mi immagino...
Che avevamo bisogno di Ale che fosse in macchina per provare in tempo reale, non è in macchina.
Troppo caldo. Ma no, io più che altro mi immagino il programmatore che ha il to-do della giornata, no? Devo far pretensionare le cose e dire alla macchina apri il buco del... Cioè, è veramente...
Diciamo che visto che parlavamo prima di posto di lavoro allegro, no, minchia, qui hai evitare che la gente muoia pretensionando le cinture di sicurezza e poi far aprire la porta di carica dicendo apri buco del culo, insomma, ti alleggerisce un po' la giornata questo stile, no?
Era cambiare il corso del podcast in explicit questa settimana,
sì sì, assolutamente, bambini, no, spegnete. Cosa state facendo? Comunque, invece, e sempre restando in tema di funzioni smart, gli abbonamenti gratuiti stavolta non saranno più illimitati, cioè per alcuni utenti che hanno abbonamenti gratuiti, no? Spiegami bene la notiziale.
Allora, che ora tu hai la connettività, tra virgolette, base, sempre compresa per tutti, ma okay. E poi acquistare quella premium. Quando abbiamo comprato la macchina all'inizio, io e Andrea avevamo un anno di connettività premium e, se ricordo bene, avevano un mese chi comprava la standard range plus. Ora è un mese per tutti, credo, non vorrei dire sbagliarmi, però su questo prendetela con le pinze perché non mi ricordo bene. E diventerà a pagamento, cioè chi comprerà una Tesla, non mi ricordo da quale momento in poi, avrà solo 8 anni di, solo, si fa per dire, 8 anni di connettività base, cioè l'utilizzo del navigatore banalmente, che deve scaricare le mappe, e tutto quello che va in connettività, quindi anche ascoltare un podcast,
YouTube, browser...
Spotify no, è già nella premium. Sì, le cose basi, quelle che non c'è molta differenza al momento, a dire la verità, perché anche con la connettività base tu riesci a usare la macchina senza grossi problemi. Non hai la vista satellitare, non hai qualche altra cosa, però anche questa cosa qua al nono anno diventerà a pagamento, non si sa ancora quanto, però diciamo che anche qua si sta spostando, no? Poi un pochino il margine di guadagno sui servizi comincia, quindi la domanda provocatoria che faccio è quanto resterà e resterà gratuito per tutti Autopilot base?
Ma sai, secondo me sono due cose diverse, perché sì, l'Autopilot è un servizio che loro non hanno spese di manutenzione, no? Mentre per quanto riguarda la connettività, anche quella base, loro devono pagare un fornitore di connettività che, se non ricordo male, per le nostre SIM è in Belgio, non vorrei dire, o in Olanda, forse in Olanda.
In Olanda.
Ecco, in Olanda. E quindi questo ha un costo di manutenzione. Per carità, loro avranno un contratto con volume dove gli costa veramente poco, però comunque rimane sempre un costo. Un po' come quello che è successo con Supercharger, se vi ricordate all'inizio, per incentivare i Supercharger, che comunque sono un costo, anzi sicuramente più grande di quello della connettività, erano gratuiti per tutti, poi c'è stato il classico referral program, poi l'hanno tolto perché ovviamente in questo momento, sappiamo bene, lo raccontiamo ogni settimana, non hanno sicuramente problemi di ordine, quindi mettere i puntini sulle i che prima o poi questa tipologia di servizio verrà a diventare a pagamento, mi sembra anche giusto, visto che stiamo parlando di una cosa che succederà fra 9 anni e non fra domani, e secondo me è anche ragionevole, cioè mi sembra una cosa abbastanza ragionevole. Teniamo presente che comunque in 8 anni magari le cose potrebbero cambiare, Elon cambia i prezzi ogni 2 giorni, quindi insomma potrebbe anche tornare dietro sui suoi passi, magari la connettività la forniranno loro direttamente per quanto ne sappiamo, e quindi magari diventerà gratuito, oppure ci guadagneranno anche lì, per quanto ne sappiamo, quindi... È presto per dire che cosa succederà fra 9 anni. Certo è che loro hanno necessità ovviamente di rientrare anche di quei costi, perché di macchina adesso cominciano ad essercene un bel po' in giro. Loro, anche costasse la SIM 1 euro a utenza al mese, facciamo finta da Tesla, adesso quante ce ne sono in circolazione? 1 milione? 1 milione e mezzo?
Anche quasi 2 milioni, forse, ecco, più 2 milioni.
Loro spendono 2 milioni al mese in connettività. Insomma, fra 8 anni di macchine in circolazione ce ne saranno ben di più, immaginatevi, magari arriveremo anche a 15, 20, 30 milioni. 30 milioni al mese, insomma, cominciano a pesare su un bilancio, ecco. Già 2 milioni al mese, se me li date a me da pagare 2 milioni al mese, è un problema, dico, non sono pochi. Quindi è giusto che questa cosa ci sia, ecco.
Vabbè, sì, ok, devi sempre quantificarli però nel prezzo che uno va a spendere per l'auto. Cioè, se gli dici 50.000 senza premium, non neanche premium connectivity, proprio connessione di base, 50.000 o 52.000 con la connessione illimitata per 8 anni, così alla fine in questi 2.000 l'utente non lo sa neanche che in realtà sta già pagando l'abbonamento. Certo. Quindi è semplicemente per aumentare ancora di più i margini, dai. Cioè, perché Tesla lo sappiamo, cioè, se c'è un costo lei alza i prezzi quindi è posto.
Ma per quanto ne sappiamo noi, potrebbe anche uscire una regolamentazione europea che dice che tutte le vetture vendute dal 2025 in poi devono avere il navigatore connesso a internet,
anche
basta, esatto. Basta, gli togli tutti quanti i problemi, non può metterlo a pagamento, fine, capito? Quindi diventa sì,
vince sempre Tesla, basta. Sempre così. Allora, invece, a proposito di vendite, di numeri, perché...
Si è aggiornato Discord, come al solito, ogni domenica.
Aggiornamento di Discord.
È arrivato, ore 11.34.
Implacabile.
Ogni volta, ecco.
Immortale. Che comunque, a proposito di, appunto, vendite e incentivi per il mondo delle elettriche, tranquilli, non sto parlando di Italia, purtroppo. Ok, mi dispiace dirvelo, non sto parlando di Italia, ma sto parlando di Stati Uniti, dove diciamo che è stato annunciato, è quasi certo, l'incentivo di $7,500 per i veicoli elettrici, ma anche quelli con batterie da 7 kWh. Quindi
le
è
ibride.
Una cosa, le ibride, esatto, ma il concetto qual è? Che una batteria da 7 kWh... costa $1,000, cioè costa veramente, tra virgolette, poco. Se tu vai a dare $7,500 per incentivare l'acquisto di macchine elettriche o comunque ibride, che però hanno una batteria che non vale niente, cioè non è che stai aiutando a pagare il pacco batteria, cioè insomma ad andare incontro alla difficoltà dell'acquisto di un'auto costosa perché è elettrica, no, qui stai semplicemente aiutando a comprare un'auto normalissima benzina con una piccola batteria, tanto per aver così il nome ibrida. Ma è allucinante sta roba, è allucinante. $7,500 attivi anche per l'acquisto di auto del genere. Infatti è già partita un po' tutta una protesta, tutte le petizioni, eccetera, eccetera. Non so come e dove si andrà a finire. Fatto sta che non ha senso.
Diciamo che tutto il mondo è paese, no?
Sì, ecco, sì.
Perché noi abbiamo i nostri problemi con gli incentivi, sicuramente anche altri paesi avranno i loro problemi con gli incentivi, e in America mi sembra che chi fa le leggi ci capisca ben poco, come un po' in altri posti abbastanza del mondo. E sì, sono d'accordo anch'io ovviamente con questa assurdità di andare a incentivare in maniera equiparabile, perché se non ricordo male la legge dice che elettrico, ibrido o camionette, 7.500 sono quelli che ti spettano, entrambe le tecnologie dovrebbe essere differenziato. Forse qui in Italia abbiamo fatto qualcosa un po' di più intelligente sotto questo punto di vista, perché se non altro la categoria dell'incentivo o la quantità dell'incentivo dipendeva dalle emissioni, che quindi l'ibrido ha ovviamente delle emissioni più grandi del puro elettrico, e quindi c'era se non altro una differenziazione per quanto riguarda l'entità dell'incentivo erogato. Lì sembra che l'abbiano quasi buttata lì, buttiamo l'incentivo sì per tutti e via, che va bene così. Strano come cosa, insomma.
Assolutamente, assolutamente, e Elon Musk ha confermato che è ora di andare oltre le ibride, it's time, cioè l'ha proprio specificato con un tweet: ragazzi, andiamo avanti, basta, non consideriamole più degne di aiutare a capire la transizione, finito quel periodo, 2022, stop, l'ha proprio detto, cioè, proprio, non ne può più, diciamo che come biasimarlo.
Se vuoi fare una transizione, devi fare una transizione, cioè devi puntare in là, puoi puntare davanti ai tuoi piedi di una cosa che c'è già da 15 anni, non è più una transizione quella lì. Base, ecco, se devi dare degli incentivi, devi dare per fare un cambiamento vero. Se fosse stato fatto 15 anni fa, allora potevi dare gli incentivi dritti sull'ibrido, perché quella era la tecnologia più avanzata.
Certo.
Adesso non lo è più. Poi c'è gli altri temi legati al discorso ibrido o non ibrido, che in alcuni casi ha senso, non è vero, non è che non abbia mai senso. È un po' lo stesso discorso delle caldaie ibride, delle caldaie pompa di calore, insomma, delle pompe di calore. Stesso discorso.
Però i numeri naturalmente per adesso danno sempre ragione a Tesla, lo diciamo in ogni puntata, le vendite vanno bene, e giusto per citare qualche statistica interessante, rispetto alla prima metà del 2021, nel 2022, parliamo di mercato sempre americano, Tesla è cresciuta dell'89%, chiaramente sono percentuali, vanno sempre prese con le pinze perché sono in rapporto ai bassi numeri delle varie aziende, però Tesla sale con l'89% delle vendite, Ford perde il 7%, BMW perde l'11%, Daimler perde il 12%, Hyundai il 14%, Stellantis il 14%, tutte negative, tutte in giù, Nissan il 30%, Volkswagen il 32%, Toyota il 18%, General Motors il 18%, tutti negli States questi numeri, chiaro, sono numeri completamente lontani, perché comunque venderanno più di Tesla, in questo momento non lo metto in dubbio, però 89% di crescita, insomma, attenzione, facciamo un attimo attenzione, e questo nel giro di un anno, ok? Un anno difficilissimo, tra l'altro, ed è giusto che gli altri abbiano perso, Tesla non ha proprio guadagnato il 3%, ha guadagnato un po' di più. Però sono statistiche, sono percentuali, vanno sempre prese con le pinze, assolutamente. I numeri reali sono altri, poi, certo.
Comunque non è mai una buona notizia quando tutti perdono e uno guadagna, ricordiamolo. Nel mondo che vorrei, non voglio vedere solo Tesla in giro.
Cioè, no!
L'unico mezzo che avrebbe che ha senso di esistere è Tesla, è chiaro che andrà così. Ma io mi auguro e auspico che qualcuno prima o poi venga fuori con un prodotto che effettivamente abbia il senso di esistere, ecco.
Beh, è per questo che io ho sottolineato che sono percentuali, perché se fossero a livello numerico, tipo Tesla ha venduto 10 milioni di auto e gli altri ne hanno perse 1000, tipo non si sa come, ma vengono distrutte sulla strada, Cioè, lì sarebbe preoccupante, però è il classico segno del cambio dei tempi.
Certo.
Anche perché è il primo sintomo di un problema per certi brand, perché se andassimo a vedere Rivian e anche quelle minuscole case che l'anno scorso manco producevano, cioè avremmo più 1700%, cioè non so come dire,
sì,
però
certo,
hai capito.
Una percentuale relativa ai volumi che hanno queste case produttrici, che chiaramente rispetto a Ford hanno dei numeri di produzione molto minori. Però sì, è un indice di cambiamento, cioè comunque è una
È un indice di cambiamento, non è un indice di dominio, cioè no. Poi potrebbe essere interpretato così, ma in realtà non vuole essere un indice di dominio, è un indice di trend, diciamo di direzione futura che nessuno ha ancora capito al 100%, diciamo così forse, a quanto pare, sembra. E
esempio,
ora...
l'ultima idea su Supercharger, no?
Esatto.
Anche lì si vede chi è avanti e chi no, perché è venuto fuori che in Germania, se ricordo bene,
esatto.
In Svizzera. È venuto fuori il primo supercharger in collaborazione con BK World, con una lounge componibile con tutti i servizi che noi abbiamo già visto nel mondo Tesla, in alcuni supercharger con delle piccole lounge dove c'è il salottino, la televisione, i videogiochi, il bagno, mangiare, eccetera eccetera. Però qua mi sembra che si sia saliti un pochino di livello, no? Sia visivamente che a livello di servizio. E se diventasse la regola, dappertutto non è possibile, però è tanta, veramente tanta roba, eh? Perché allora li puoi fare veramente in mezzo al nulla.
Sì. Tra l'altro sono molto belli e disegnati veramente bene anche l'interno. Non so se avete visto, c'è un video che gira di un ragazzo tedesco che documenta appunto queste prime installazioni. Dentro c'è, vabbè, bellissimo, dentro tutto di design, carino, eccetera. Chiaramente ci sono i servizi per andare al bagno e ci sono anche dei piccoli loculi per svolgere del lavoro. Loculi insonorizzati, classici tipo da call, da meeting, no? Classico loculo, ah. Un metro per un metro, dove ti metti dentro lì, stai tranquillo con l'aria condizionata, addirittura non senti la musica che c'è all'esterno, quindi insomma è proprio fatto, pensato per le persone che magari sono in viaggio e vogliono svolgere del lavoro mentre la ricarica avviene. E fuori, sul video che ho visto, magari dopo ve lo passo se siete curiosi, lo mettiamo qui sotto in descrizione su
certo.
le varie piattaforme di podcast, c'è anche una macchinetta che produce pizze. E l'hanno provata sti ragazzi tedeschi e hanno detto che è buona. 4 minuti 2 pizze. Quindi insomma anche le tempistiche sono oneste. E poi ho fatto una battuta sul video dicendo che arriverà la versione 2, il V3 tipo dei supercharger, dove in 2 minuti fa 2 pizze, quindi ancora più veloce di adesso. Sì, è un cambiamento importante, non una cosa epocale, perché come dicevi tu Ale, esistono già dei supercharger con un bel po' di servizi vuoi esterni, come non so l'Elnos di Brescia, che hai un supercentro commerciale, quindi diciamo che di roba da fare ce ne hai finché vuoi, oppure interni come magari le lounge. Però, come dicevi tu, la cosa importante è proprio che questi container, perché di fatto hanno più o meno le sembianze di un container di design,
sì.
Però
sono modulari, sembra.
Sì. E possono essere installati un po' ovunque, nel senso che prendi, lo porti col camion, lo piazzi lì, chiaramente ci deve essere allaccio idrico, eccetera, eccetera, però. È molto semplice, molto semplice, già fatto, già realizzato, può essere veramente, una volta ottenuto i permessi, lo prendi, lo piazzi, in 2 giorni è lì installato, fine.
Non assomiglia un po' al concetto del supercharger prefabbricato che abbiamo visto di recente, dove arrivano e zac, in un attimo ti in 2 giorni ti installano un supercharger? E comunque io ne voglio uno dove c'è Andrea Baccega che mi fa il barbecue, entro nella lounge e c'è Electron Volt che fa la salamella.
Sono già lì pronto a esaudire ogni vostro desiderio culinario.
Comunque sì, hanno un design bellissimo ma particolare, nel senso non è esattamente, si vede che non è by Tesla, ok? Cioè non è rosso e bianco e tutto tutto curato come farebbe Tesla, è curatissimo, ma in un altro proprio linguaggio, è molto più legnoso, no? Proprio perché è tutto in legno, molto sempre minimal, è stupendo, ma sembra veramente di entrare in una casa, ci sono i lavandini, c'è il bagno, c'è appunto la sala dove c'è la TV, dove puoi giocare, è veramente una meraviglia, sì sì, andate a vederlo perché... A parte appunto il discorso anche delle pizze, che ho visto la macchina, è simpatica, sto guardando in questo momento, è molto interessante. Molto, molto interessante. Bello, 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 bello. Ok,
ieri bene, ragazzi io sono passato a Forte dei Marmi, quindi ho visto il Supercharger aggiornato, con 20 stalli, bellissimo, pieno a metà. Faceva un po' tristezza vedere i V2 vuoti e tutti nei V3, perché ovviamente essendoci spazi andavano tutti nei V3. Me compreso, però insomma tanta roba, cioè Andres quando ha fatto il Supercharger Tour si ricorderà che era abbandonato con un albergo praticamente in dismissione totale, non c'era un bagno, c'era niente, forse il peggior Supercharger d'Italia con 8 stalli, ora ce ne sono 20, c'è un albergo, c'è la piscina, si può mangiare, bere, c'è tutto, forse è diventato uno dei più belli.
Ecco. Sì, quello ha avuto un grandissimo upgrade, diciamo, da quando ci sono passato io. Ma anche Mogliano, sono passato questa settimana, che tra l'altro tu l'hai citato settimana scorsa nel podcast, Francesco, sono andato a vedere a ricaricare, e anche lì hanno installato 8 nuovi Supercharger, V3, solo V3, quindi ci sono 8 più 8, 8 V2 e 8 V3, funzionano a Dio, cioè ho provato, anche perché... Ho visto le cabine, mi sembravano uguali a quelle di prima, quindi ho detto dov'è la magia? Cioè, dov'è che arriva l'elettricità di sta roba? Funziona, non si sa come magia arriverà a mettere, non lo so, non me lo so spiegare. In ogni caso ci sono anche tre nuove colonnine della Enel Fast, 300 kW, che in realtà se fai i conti poi sono 165, ma questi sono altri discorsi. E quindi insomma è diventata un bel polo di ricarica di auto elettriche. 16 stalli Tesla più 3 che sono 3x2, quindi più altri 6 stalli di ricarica per auto normali, chiamiamoli così, non Tesla come le chiama Elon, comincia a diventare molto più simile a quelli che vidi io quando andai su in Norvegia, dove la maggior parte dei Supercharger hanno anche affiancate poi colonnine non Tesla.
Molto bene. Ma tra l'altro mi affascina il fatto che, come diceva Ale prima, cioè tutti sono subito andati dai V3. Cioè mi piace vedere che comunque l'utente Tesla sa già riconoscere, insomma, il caricatore giusto, quello più potente. Io mi ricordo quando avevo provato invece la Model X, parlo di 2 anni fa ormai, mi ricordo proprio questo aspetto, cioè che c'erano ancora degli utenti un po', e ci saranno secondo me comunque anche adesso, però un po' ancora... non prontissimi a capire anche solo che mettere 2 Tesla nei 2 Supercharger vicini, ovviamente V2, la potenza poi viene suddivisa tra le 2 auto, e quando invece c'erano dei posti liberi dove avrebbero potuto sfruttare massima potenza senza problemi. Quindi da un lato mi dico quanto servirà ancora, quanto bisognerà ancora aspettare prima di arrivare a una conoscenza a 360 gradi dell'ecosistema Tesla, e allo stesso tempo però vedendo questi ascoltando questi racconti mi arrivano buone sensazioni, buone vibrazioni, molto bene, meno male, era ora. E allora, detto questo, abbiamo parlato di Supercharger speciali, chiamiamoli così, abbiamo parlato di Supercharger in Italia che continuano a crescere. Ci lanciamo in Germania, lanciamoci ancora di nuovo a Berlino, perché è stata avvistata, Ale, una prima colorazione futura?
Sì, non una sola mi pare, ma
esatto.
Ne avevamo già parlato tempo fa, adesso non ricordo i nomi delle colorazioni, e so che una è quella di Elon, cioè è la colorazione preferita di Elon, che ovviamente se la sarà fatta fare magari in un primo momento come la voleva lui, ora diventa una, pensa se la chiamassero, che ne so, Elon Signature,
tutti comprano quella,
prenderebbero tutti quella, ovviamente la metti ovviamente a $5,000 se costa $2,000 il rosso. Però insomma, nuove colorazioni, che un po' era l'ora, perché comunque sono sempre state poche le colorazioni disponibili. Secondo me, a me l'unica che non piace è il nero, ma questione di gusto personale. quantomeno quel tipo di nero. Chissà quando passeranno a quel discorso che avevamo accennato un po' di mesi fa, che Elon aveva accennato sulla possibilità di wrappare la macchina direttamente prima della consegna. Allora a quel punto lì si aprono degli scenari che mi immagino già che gli mandi la foto di come vuoi la macchina e ti esce come la vuoi tu, ecco.
Sì, anche perché l'aveva annunciato un bel po' di tempo fa, mi pare, questo, non il paint shop, vabbè, il wrapping, un servizio di wrapping da
sì,
Tesla.
Ma secondo me è morta un po' là, purtroppo, però spero che ci pensi. Mm-hmm. Sarebbe un servizio clamoroso, tutto incluso, lo fanno là.
Ma se pensiamo, stiamo andando verso quel mondo lì, nel senso io... personalmente preferisco avere un pacchetto tutto incluso che mi dai, magari lo paghi anche premium, per carità, perché magari se vai a farti il wrap dall'amico che per carità sa farlo eccetera eccetera, ti costa, che non so, spara una cifra, 2.500 euro, Tesla te lo fa a 3.500, sono 1.000 euro in più, però sai, c'hai un solo interlocutore con cui devi parlare, se il wrapping si è rovinato oppure la vernice sotto è rovinata, chi è stata la colpa era già lì, insomma cominciano, ci sono delle dinamiche che avere un singolo interlocutore, avere la macchina bella pronta, te la vedi venire fuori giallo canarino da Tesla, hai capito, è tutta un'altra roba, wow. Hai capito che portarla a casa, organizzarti, fare, brigare, perdere tempo eccetera eccetera, quindi... Se dovessero farlo, come tutte le cose che permettono una customizzazione di questo tipo, secondo me verrebbe utilizzato. Non so se poi perché hanno deciso di evitare il passaggio, diciamo, di metterlo in produzione. Ecco.
A proposito di, come dici tu, servizio indoor, cioè verticale, tutto in Tesla, Ale, hai trovato la notizia che Elon... vuole un servizio come si deve anche per quanto riguarda l'assistenza sui veicoli quando hanno qualche problemino.
Sì, sembra che vogliano mutuare qualche tecnica presa dalla Formula 1 per fare tutti gli interventi di sistemazione delle vetture al massimo in un'ora. Ora, io la prendo con le pinze perché è ovvio che cambiare, che ne so, l'alettone che è incollato alla macchina piuttosto che una macchina che è incidentata ha un altro tipo di tempistiche, quindi non riesco bene a capire i confini di questa cosa, perché può valere solo per alcuni tipi di intervento più standard. Sicuramente cercheranno di ottimizzare i passaggi, che è quello che fanno con tutta la linea produttiva, no? Cioè alla fine della fiera noi vediamo una macchina stampata in un blocco unico, e lo stesso tipo di approccio cercheranno di utilizzarlo con l'assistenza. Io francamente mi sono sempre trovato sotto, cioè, molto bene con interventi, quelli più semplici fatti molto alla svelta. Non lo so, non faranno credo il cambio gomme in 2 secondi, perché tanto non è quello che fanno loro. Sono curioso, perché sinceramente cosa vuol dire nella pratica faccio fatica a capirlo.
Eh beh, immagino che tu non sia l'unico.
Ma sai, forse probabilmente è dettato anche dal fatto che, tornando al discorso di prima, cioè se ci sono, diciamo, 2 milioni di vetture, no? come abbiamo concordato prima in circolazione, il numero di service center non sta crescendo linearmente con il numero di vetture in circolazione. Questo vuol dire due cose. Uno, che le auto Tesla hanno bisogno di pochi servizi, cioè poca manutenzione, e questo già lo si sapeva, e comunque la qualità evidentemente sta aumentando. E il numero due è che stanno cercando evidentemente anche con questi sistemi di accorciare talmente tanto il tempo in cui l'auto rimane ferma in service, e quindi le persone che lavorano al service devono starci a lavorare, in modo da ottimizzare anche quel punto lì, ecco. Quindi potrebbe essere anche questa una chiave di lettura, ottimizzare un'altra volta i costi, no? Di manutenzione in questo caso.
Sì. Assolutamente, assolutamente.
Comunque, solo per dire che non è la prima volta che lo twitta, volevo smorzare subito gli entusiasmi, nel senso che è diverse volte che ha citato questa velocità da F1, da Formula 1, però poi all'atto pratico, insomma, c'è chi ha problemi, c'è chi invece si trova da Dio, quindi Vediamo, 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 vediamo.
Benissimo che Elon non dice 2x, tanto, vero?
È un po' di tempo, sì.
Preoccupato, sì.
È vero, è vero.
È impegnato a broccolare in giro, capito?
Esatto.
E a figliare.
9 months adesso diventa.
Esatto. Sì, lì 2x è un po' strettino, facendo.
Anche lì puoi usare un servizio da Formula 1, ma per i bambini non so se
non c'è,
no. Poi c'era una notiziale sempre per quanto riguarda il Cybertruck stavolta, invece, sì, e la sua aerodinamica,
sì,
visto che...
È una cosa carina, che uno studio indipendente, fatto però, attenzione, non sul modello vero, non sul Cybertruck, ma sul modello digitale del Cybertruck, comunque molti studi si fanno anche così, ha tirato fuori che l'aerodinamica del Cybertruck, che tutto si direbbe tranne che molto efficiente aerodinamicamente, in realtà ha un ottimo coefficiente, 0,30 e qualcosa, mi ricordo 0,35, mi ricordo più, e che la zona più critica, come facilmente immaginabile, è la zona sotto il cofano, cioè il frontale, che essendo molto, molto squadrato gli fa un po' di resistenza, però per il resto, rispetto ai truck americani, ha un coefficiente molto molto più valido, perché i truck americani vanno ben oltre lo 0,50, qua siamo sullo 0,30. Quindi sì, non è una Model 3, però...
Soprattutto però. Poi hanno un cassone posteriore che non è coperto, e quindi lì so che si genera molto, molto attrito con l'aria, no? Viene proprio raccolta una volta che sorpassa la parte frontale del classico truck, lì c'è proprio quella discesa improvvisa e che si inserisce proprio nel cassone, insomma, non so come chiamarlo, ma lo chiamo così.
Pare che non faccia molto danno, quella pare che sia che la parte più critica è quella davanti, lì...
Io parlo dei truck classici, Cybertruck è proprio coperto, Cybertruck utilizza anche quella zona lì, la copre, e quindi l'aria può scivolare via tranquillamente, mentre gli altri, a meno che non siano coperti, ma comunque c'è uno scalino bello netto. Invece Cybertruck segue davvero una piramide, a tutti gli effetti è una tenda, però segue quella direzione, quindi alla fine ne beneficia, a quanto pare, sì, secondo me... Se l'hanno fatto così, un motivo c'è, che se ne dica, le linee spezzate, le linee forti, tutte spigolose, non saranno le migliori, siamo d'accordo, però non sono neanche così scandalose, ecco, no? Perché si sente spesso dire la gente, no, solo le linee morbide, curve affusolate sono degne. In realtà, come starete vedendo dalla schermata su YouTube o direttamente in live, cioè si vede chiaramente che il comportamento con l'attrito dell'aria è ottimo, veramente ottimo, per un macchinone del genere. È un camion praticamente.
Una bestia.
È una bestia, mamma mia, che bestia. Metà 2023, ricordiamolo, per chi si fosse perso l'altra puntata, metà 2023. Prime consegne ufficiali, è lì ci si divertirà. Detto questo, a proposito di Cybertruck che richiede una pressa incredibile per farlo, c'è una indiscrezione dalla Cina che sarebbe quasi clamorosa, ossia che Tesla sta valutando di sostituire il fornitore delle presse. Avete capito bene? Delle gigapress, cioè quindi Hydra, ciao Italia! Perché sì?
Stavo leggendo che in realtà probabilmente non sarà così. Probabilmente è per una, hanno aggiunto un secondo fornitore, mi pare, ricordami, è austriaco?
Buhler, Switzerland.
Ecco, Svizzera. Che comunque, diciamo, è in competizione con Hydra per i prodotti che fanno anche loro delle presse ultra fuori di testa. Però a quanto pare la speculazione che va per la maggiore è che Hydra non riesca a assorbire la richiesta di Tesla nella produzione di tot presse, okay. E quindi hanno chiesto, diciamo, aiuto a un secondo supplier. La maggior parte delle persone che ho visto che commentavano dicevano che probabilmente non verrà sostituita, ma verrà incrementata il numero di presse utilizzando anche un secondo fornitore.
ha perfettamente senso, quindi ritiro quello che ho detto, però diciamo che l'indiscrezione parlava anche di un primo rifiuto nel lontano 2019 di questa azienda verso Tesla, quando Tesla aveva chiesto appunto di produrre una gigapress da 6.000 tonnellate, proprio perché al tempo questa società non era ancora pronta. Adesso è migliorata tantissimo, offre performance importanti, probabilmente forse superiori a quelle di Hydra, e quindi a questo punto può entrare a far parte dell'ecosistema di Tesla. Questo è un evento comunque importante, visto che abbiamo sempre solo parlato di Hydra, è giusto dare anche merito ad altri brand. Tra l'altro, questa indiscrezione da dove arriva, qual è la fonte? Praticamente la fonte arriva da alcuni dipendenti di una startup cinese che si occupa sempre di auto elettriche, perché è da lì che sta nascendo una fortissima richiesta per Gigapress, che non utilizza solo Tesla, quindi mettiamola in chiaro, questa cosa verrà utilizzata da tantissimi brand cinesi, tra cui ovviamente molte startup, perché hanno visto che nel 2023 ci sarà un aumento incredibile di mezzi e di modelli elettrici, soprattutto in Cina. Infatti è un mercato che sta crescendo veramente tanto, ma tantissimo. Forse è l'unico che sta con il segno più davanti quando si vede alla crescita proprio di vendite di veicoli, parlo in generale, tutti, perché se guardiamo tutti gli altri posti ovviamente calano, poi se prendiamo la percentuale delle le percentuali delle elettriche sono in aumento ovviamente, però se guardiamo macro sistemi si vendono meno auto, palese. Comunque, questa è l'indiscrezione.
E molto bene,
detto questo, Andre, c'è una notizia che io avevo messo per prima da trattare, però poi alla fine siamo partiti con tanti altri temi, ed è quella che riguarda Tesla e quanto sia profittevole il suo business in generale.
Molto.
Scusa, ho detto che me lo son perso, quindi mi sa che lo devi commentare okay. Tu perché non l'ho visto.
No, no, beh, semplicemente analizza il secondo trimestre, ok, di Tesla, e praticamente ha descritto quello che era stato quella che era stata la earning call, quindi fondamentalmente è una sorta di riassunto fatto veramente bene, tra l'altro con un'infografica molto carina, infatti potremmo quasi metterla nei link in descrizione, però praticamente mostra come Tesla non sia solo vendita di auto, ma ci siano energy, servizi, insomma è un grafico che spiega miliardi, da dove arrivano tutti i miliardi, ci sono miliardi ovunque, miliardi di dollari di qua e di là, e parla poi appunto del net income finale di 2.3 miliardi di dollari, insomma sono veramente numeri incredibili, ma vabbè.
Ah, giusto, adesso l'ho ritrovata. Sì, è molto, è molto bella, visto che ci siamo e sto sperimentando questa roba, la faccio anche vedere.
Certo.
Questa cosa qui, ed è molto molto interessante da vedere, spenderci veramente un minuto giusto per capire come funziona il business di Tesla in questo momento.
Eh sì, è veramente forte. Carino. Sì, ma non è la prima volta che lo analizziamo. In ogni puntata diciamo che Tesla non è un automotive company. Adesso magari il focus è lì, ma non è auto. E il 30 settembre lo capiremo! Il 30 settembre lo capiremo! E soprattutto non è auto e non è razzi, sicuramente neanche Starlink. Cioè, SpaceX. Perché Starlink ha subito un cambio dei prezzi clamoroso, Ale. Perché non ha senso.
Sì, sono calati, sai che me la ricordavo più adesso questa, sì. Sono calati i prezzi di installazione, cioè i prezzi iniziali, anche di un bel po', quasi dimezzati in alcune zone, poi l'abbonamento resta sempre quello, se ricordo bene.
99,
però forse è un indice che si inizia a diffondere. Che stiamo passando dalla fase, diciamo, di pre-adopters, degli early adopters, a una fase mediana rispetto a quella della diffusione, perché nel frattempo stanno continuando a lanciare razzi e a battere ogni record possibile immaginabile di razzi che tornano indietro.
Tra l'altro leggevo una notizia, dopo ritorniamo a questa, che stanno lavorando a rendere i satelliti Starlink più meno riflettenti, perché una delle problematiche di Starlink, soprattutto per chi fa astronomia o insomma guarda il cielo notturno, gli piace guardarsi le stelle, è che chiaramente comincia a crearsi anche una specie di inquinamento stellare, che non so come definirlo. Comunque, insomma, ci sono state parecchi astronomi che hanno denunciato che la possibilità che aggiungere così tanti satelliti avrebbe sporcato i loro studi, insomma, le possibilità che abbiamo noi di vedere la volta celeste. E a quanto pare stanno lavorando appunto su una nuova versione che sarebbe molto meno riflettente, quindi diciamo meno impattante sotto questo punto di vista.
Molto bene. Sì, quella lì era un po' la lamentela principale, perché invece appunto il prezzo pare che a livello di installazione sia calato sui 199 euro, almeno per l'Italia. Prima erano 644. Ok?
Inizialmente era 500, se non ricordo male, però poi era aumentato. No?
Esatto, era aumentato, adesso è crollato. Esatto, inizialmente costava 499, però la notizia è che in Germania è calato anche lì e ora costa 399, quindi sono completamente scollegati i prezzi. Cioè, in Italia molto meno, in Germania un po' meno, ma quello che non torna è che in Spagna è 639 euro. Ora, se prima costava 644, è sì un calo di 5 euro, ma è un calo. Però mi sembra sì.
Mi sembra un po' troll, sì. come calo.
Però a quanto pare sì, hanno diminuito i prezzi, non gli si può dire niente. Però abbonamento 100 euro al mese. 100 euro al mese sempre.
Diciamo che secondo me, se dovessero anche ritoccare il prezzo mensile, che ricordiamo essere 99 al mese, e dovessero abbassarlo anche a
sì.
79, 69, sì, secondo me avrebbero un numero di richieste
pazzesco.
Cioè, probabilmente lo installerei anche io, nel senso, vabbè, ho la fibra, un gigabit, eccetera, però quelle due volte al mese che mi cade la fibra perché stanno facendo lavori gli apparati, cose di questo tipo... Avere un backup di tipo Starlink, che poi magari puoi anche, se non ricordo male, era uscita anche la notizia che puoi pagare un upgrade per portartelo in giro Starlink, perché per adesso Starlink è geofenced, si dice, no? Quindi c'hai la tua zona dove puoi utilizzare la tua parabola con il tuo apparato, eccetera, eccetera, e basta. Mentre se paghi questo upgrade, non so se era solo una roba sperimentale o comunque l'avevo letta questa cosa, potevi anche portartelo in giro. E questa ovviamente è una figata importante, perché aprirebbe a degli scenari, soprattutto chi magari vuole fare il nomade digitale, no? Tu vuoi fare il nomade digitale, c'è la tua bella roulotte, te lo piazzi sopra la roulotte, c'è fibra praticamente ovunque nel mondo, anche dove gli altri non hanno nulla.
Questa... Alimentata con l'accendisigari dopo l'update, esatto. In Ucraina.
Bravo.
incredibile. Cioè, vabbè, di cosa stiamo parlando, ragazzi? Basta, vi prego, è finita.
Mi sa che è finita, sì, proprio la puntata a questo punto.
È finito tutto.
Abbiamo finito gli argomenti.
Va bene.
Va bene, ragazzi. Che dire, intanto vi aspettiamo, adesso probabilmente questa è l'ultima puntata prima dello stop di agosto, e vi aspettiamo il 17 settembre al Fico di Bologna. Ricordate, mettiamo nei link Tesla Revolution, eccetera, lo sconto, se acquistate il biglietto e non avete ancora acquistato, il 20% di sconto ulteriore per chi verrà col codice BRICIOLO. Quello del podcast, per il resto condividete. Mi è venuto in mente che potrei anche lasciare in descrizione anche il codice sconto per l'impianto fotovoltaico. Sono 200 euro, ma male non fanno. Male non fanno, ve lo metto. Funziona un po' come il referral Tesla, cioè clicchi sul link, entri nel sito, ti fai la configurazione e alla fine ti tolgono 200 euro. E niente, ragazzi, voi seguite sempre i nostri social, perché si sa mai. Che noi ci prendiamo una pausa, si sa mai, ma si sa mai, no?
Si sa mai.
Qualcosa, Elon
fa un bambino.
Vabbè, l'undicesimo figlio, no, aspetta, no, non qualcosa di inatteso, qualcosa...
Va bene. Signore. Ciao ragazzi.
Ragazzi, state bene.
Ciao.